Una chiave di lettura.
Ancora ben trovati all'ascolto della Radio Vaticana in diretta, Fabio Colagrande al microfono per questa chiave di lettura. Quando un Papa giunge alla chiara consapevolezza di non essere più in grado fisicamente, mentalmente e spiritualmente di svolgere l'incarico affidatogli, ha il diritto e in alcune circostanze anche il dovere di dimettersi. Così Benedetto XVI rispondeva al giornalista tedesco Peter Siewald, che gli chiedeva se mai un Papa dovesse dimettersi, nel libro Luce del Mondo, un colloquio con appunto Peter Siewald. Una risposta che torna di grande attualità dopo l'annuncio storico fatto ieri dal Papa di rinunciare al Ministero Petrino a partire dal 28 febbraio. Casi storici di rinuncia non mancano nella storia della Chiesa, anche se risalgono a moltissimi secoli fa, come ci racconta oggi l'Osservatore Romano, il più famoso, il caso al quale sono tornati molti con la memoria storica in queste ore è quello di Celestino V. Noi parliamo da un punto di vista anche storico di questa scelta di Papa Benedetto XVI con il professor Agostino Giovagnoli, docente di storia contemporanea all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Professore, buongiorno, grazie per essere con noi.
Buongiorno a voi.
Allora, ovviamente in questo caso è stato abusato l'aggettivo storico, ma un aggettivo che viene usato in questo caso in maniera appropriata, è d'accordo?
Ma sì, certamente si tratta di un atto di grande rilievo ed anche, diciamo così, inedito, perché malgrado i precedenti storici, tutti appunto molto lontani, il contesto in cui si colloca è appunto molto diverso e quindi dobbiamo dire che in qualche modo rappresenta una novità questa scelta di XVI di rassegnare le dimissioni, seppure una novità in qualche modo prevista, tanto prevista da essere codificata dal codice di canonico dell'83, e quindi in qualche modo rientra in una possibilità. Del resto lo stesso Benedetto XVI, come si ricordava prima, aveva accennato a questa possibilità nella intervista del 2010 a Peter Siewald.
Ecco, l'accostamento tra Celestino V e Benedetto XVI è storicamente esatto secondo lei?
Ma certamente in entrambi i casi si parla di dimissioni, e si parla di dimissioni libere, perché in molti altri casi in realtà si tratta di dimissioni, per modo di dire, cioè imposte dal potere politico, oppure come dire, necessarie perché ci si trovava in presenza, come dire, di più papi eletti contemporaneamente, papi, antipapi. Quindi sono situazioni che in realtà non sono paragonabili proprio per questa mancanza dell'elemento della libertà e quindi proprio della natura proprio delle dimissioni. In questo senso invece il caso di Celestino V è sicuramente il più vicino, anche se credo si debba dire che diverse appaiono le motivazioni, profondamente diverse, tanto che per Celestino V il problema è in qualche modo tornare alla sua vocazione più profonda, quella dell'eremita, che era stato in qualche modo obbligato ad abbandonare da una elezione, e invece nel caso di Benedetto XVI si tratta di una scelta compiuta, secondo le sue parole, e noi ovviamente crediamo a queste, per il bene della Chiesa, appunto per restituire al servizio petrino la forza, ecco, l'uso l'espressione rigore che a suo avviso è necessario per svolgerla.
Ecco, molti editorialisti sottolineano come sia una scelta di responsabilità, una scelta che sottolinea come quello del Papa sia un ruolo di servitore innanzitutto della Chiesa.
Certamente lo scopo che Benedetto XVI si propone è quello di permettere che questo ministero venga svolto al meglio, e al meglio vuol dire anche con le energie necessarie che in questo momento Josef Ratzinger non ritiene di avere più, o perlomeno di avere non in modo sufficiente, adeguato. Ciò implica ovviamente una concezione molto alta di questo servizio, che è servizio appunto. Il Papa, tra i suoi titoli forse il più caro è quello di servus servorum domini, cioè servo dei servitori di Dio, e quindi cioè è chiaro che il Papa, e soprattutto i papi moderni possiamo dire, hanno sentito con grande senso di responsabilità questa funzione che certamente è ormai spoglia di qualunque carattere, come dire, di dominio e di sovranità in senso temporale, come ha avuto invece in altre stagioni.
Ecco, si può pensare dunque che queste dimissioni in qualche modo avranno delle conseguenze sul modo in cui viene concepito appunto il pontificato, sulla sua natura?
È possibile. Io mi auguro per certi versi di no, perché come ricordava Paolo VI, la funzione del Papa è quella di svolgere una paternità, quindi non è solo principalmente un'azione di governo, ma è appunto una funzione di servizio all'unità della Chiesa, in quel senso appunto la paternità intesa anche come cardine di una comunità dei fedeli che ha in qualche modo la fisionomia di una famiglia. In questo senso mi pare che alcuni commenti tendano un po' invece a equiparare la funzione del Papa alla funzione di un ministero, di un vertice istituzionale, di un lavoro organizzativo. Tutto questo impoverisce invece la natura del papato, che è una natura spirituale e in primo luogo, e appunto il senso del servizio è quello di un servizio all'unità della Chiesa.
Ecco, in qualche modo c'è una contraddizione anche nei commenti che ascoltiamo, perché anche in quello che è accaduto, perché si parla di un evento storico mai prima verificatosi, ma lei stesso ci ricordava che il diritto canonico prevede questa possibilità.
Sì, non a caso, e credo che la preveda per un motivo anzitutto legato all'allungamento della vita umana, nel senso che è chiaro che si pone oggi un problema nuovo, un problema del resto già evidenziato dalla riforma di Paolo VI, che ha introdotto l'istituto delle dimissioni dei vescovi per raggiunti limiti di età, intorno al 75° anno di età. Questo non è stato introdotto automaticamente per il Papa, appunto a motivo della sua particolare fisionomia, del servizio del Papa come paternità nei confronti di tutti i fedeli, e tuttavia il problema esiste, il problema cioè di una età media che si allunga fortunatamente, ma naturalmente questo può significare che ci si trovi in condizioni come quelle che Benedetto XVI ha messo in evidenza, cioè di un Papa che non ha, pur non essendo malato in modo, come dire, che gli impedisca le sue funzioni, tuttavia evidentemente ritiene che l'indebolimento del corpo e in generale delle sue capacità non lo renda adatto a svolgere al meglio la funzione del suo ministero. Quindi credo che questa previsione renda forse meno drammatica questa scelta, anche se certamente è una scelta di grande novità e anche per certi versi sconvolgente.
Ecco, non possiamo parlare però di una scelta che impegnerà in qualche modo i suoi successori.
Io mi auguro proprio di no, perché se venisse assunta come una regola, e cioè praticamente questo significherebbe la trasformazione del papato in un, come dire, una funzione, un servizio a tempo. Certo, il successo del XVI sarà, come dire, attentamente scrutato dai suoi osservatori, da tutti gli osservatori, non solo per come dire, le decisioni che prenderà e non solo per le sue condizioni di salute, ma anche per capire un'eventuale volontà possibile di dimissioni. Questo sarà, come dire, una complicazione in più che certamente il prossimo Papa avrà, però io spero che si limiti a questo, ecco, che non diventi una regola, perché altrimenti si avrebbe una trasformazione anche della spiritualità del papato che in qualche modo impoverirebbe questo ministero così singolare, ecco, diciamo, ma anche così fondamentale per comprendere la natura profonda della Chiesa Cattolica.
Ecco, Benedetto XVI si riferisce sempre al suo predecessore Giovanni Paolo II, sottolineando la continuità del suo magistero rispetto a quello di Papa Wojtyła. In questa sua scelta c'è un confronto che secondo lei nega questa continuità o no?
Ma io credo al contrario. Capisco che le apparenze potrebbero farlo pensare, nel senso che Giovanni Paolo II, come sappiamo, è rimasto al suo posto malgrado l'avanzamento della malattia, fin a perdere la parola. È rimasto Papa anche quando non poteva più parlare, quindi questa è una scelta estrema che potrebbe sembrare contraddetta dal ritiro del suo successore quando invece le condizioni di salute non sono ancora così estreme. Ma al di là di questo c'è in realtà invece una profonda continuità. Del resto Benedetto XVI si è sempre paragonato al suo predecessore in termini di estrema umiltà, parlando di grandi papi e di piccoli papi che si alternano nella storia, e questo dimostra, oltre appunto all'umiltà di Benedetto XVI, anche la grande ammirazione nei confronti di Giovanni Paolo II. E oltre a questo mi pare che anche il termine rigore è usato in modo cruciale nella parola che ha pronunciato ieri mattina, rimandi proprio un'immagine di un papato come quello di Giovanni XXIII, che di Giovanni Paolo II, scusate, che è stato, oltre ad essere stato eletto a 58 anni di età, è stato anche fisicamente qualcuno che si è assunto tutti i drammi e le contraddizioni del nostro tempo e le conseguenze di ciò sulla vita della Chiesa. Quindi direi che invece in qualche modo Benedetto XVI rilancia per il futuro il modello, l'esempio del suo predecessore, che, di cui poi tra l'altro anche nel governo concreto della Chiesa ha proseguito moltissimi tratti, ecco, a parte contrariamente a alcune immagini appunto che hanno posto in conflitto i due pontificati.
Grazie davvero al professor Agostino Giovagnoli. Professore, buona giornata.
Buona giornata a voi.
Ed era lo storico Agostino Giovagnoli, docente all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Con lui abbiamo commentato le dimissioni annunciate ieri da Papa Benedetto XVI. Restate con noi.